Grazie quindi a Giuseppe Clericetti, ben ritrovati a tutti da Lorenzo De Finti per la puntata di Voi che sapete di oggi. Abbiamo scelto un argomento di stretta attualità, ovvero l'assegnazione, la cerimonia di assegnazione dei Grammy Awards, che avrebbe dovuto essere il 31 gennaio e invece è stata rimandata a causa della difficoltà di gestione, a causa dell'epidemia di Omicron tuttora in atto negli Stati Uniti, è stata rimandata al 3 aprile a Las Vegas. Perché interessarci dei Grammy Awards? Perché è sicuramente la cerimonia che assegna il premio più prestigioso e ha un meccanismo di nomina e poi di indicazione del vincitore abbastanza curioso, e soprattutto possiamo capire all'interno di quelli che sono i nominati nelle musiche che più ci interessano, ovvero il jazz, la musica classica, un po' qual è la direzione del vento. Allora, naturalmente abbiamo Giovanni Conti con noi che ci accompagnerà in questa trasmissione. Buongiorno,
buongiorno
Giovanni.
Lorenzo.
E poi chiediamo aiuto a due personaggi titolatissimi per parlare con noi di questo argomento. Quindi do il benvenuto a Corrado Beldì, direttore artistico di Novara Jazz e presidente dell'associazione iJazz. Benvenuto, Corrado.
Buon pomeriggio.
E poi Andrea Milanesi, giornalista e critico musicale, scrive per varie testate, tra cui anche il Corriere della Sera, e è stato anche curatore delle scelte artistiche del giornale Amadeus, ben noto agli ascoltatori di Rete 2. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Dunque, io quando ho scelto questo argomento, poi ho cercato di documentarmi, qua mi rivolgo in particolare a Corrado Beldì, e veramente mi sono immerso in questo mare di musica, di nomi, e ho fatto fatica a uscirne vivo perché è veramente sterminato. Si va dal miglior album pop al miglior album rock, si va dall'heavy metal al rock cristiano, alla Root America, c'è la premiazione per la miglior musica per videogioco, le migliori note di copertina, insomma ce n'è abbastanza di tutti i colori. Ci sono però alcune considerazioni che varrebbe la pena fare soprattutto per quel che riguarda i nominati e i partecipanti per le cosiddette categorie jazz. Corrado, ti sei fatto un'idea?
Sì, in effetti il premio è cosa mastodontica, quindi anche solo analizzare le categorie jazz, per non parlare di tutte le altre, richiederebbe o richiede una settimana di ascolti e di lavoro. Peraltro il Grammy resta comunque molto interessante perché c'è sempre molto da scoprire, però certo per quanto riguarda soprattutto la categoria jazz si nota una territorialità molto netta, spostata verso il jazz americano. C'è pochissima Europa, anzi nessuna Europa, per non parlare di Asia e Africa, quindi è un premio che sembra in qualche modo monotematico e rivolto solo a musicisti di una certa area geografica e anche di una certa estetica. Poca ricerca, poche cose nuove, pochissimi nuovi talenti, e quindi in qualche modo è un premio che, per quanto, come dire, abbia tantissimi musicisti di qualità, non permette sicuramente di scoprire nuovi talenti e non permette di scoprire magari nuove correnti del jazz contemporaneo.
Penso anch'io la stessa cosa, Corrado, analizzando un po' i nomi, a parte che sono messi un po' in ordine sparso. Per esempio sul Best Progressive vedo il nome di Robert Glasper, che con un'ampiezza di vedute minimamente più allargata potrebbe benissimo rientrare nel panorama jazz, ma al di là di questo sembrano comunque nomi scelti da chi ha formato la propria estetica, la propria concezione, probabilmente in California e probabilmente negli anni Ottanta.
Sì, anche musicisti che non ci sono più, purtroppo, come Chick Corea, o musicisti come Pat Metheny che fanno un po' parte del passato. Oppure c'è anche una certa gerontofilia in generale nel premio, perché ci sono una serie di ultra novantenni candidati, anche nella categoria generale Record of the Year, per esempio Tony Bennett con Lady Gaga. Tony quest'anno ha 95 anni, ma ho notato anche per esempio tra i Best Large Jazz Ensemble, ovviamente la Sun Ra Orchestra, che non è più l'archetta di una volta, ma è un brano scritto da Marshall Allen, che oggi ha 97 anni, quindi diciamo non molto spazio ai giovani. Invece molto spazio al Sud America, probabilmente sul mercato americano c'è molta attenzione appunto al Latin, e quindi c'è tantissimo jazz latinoamericano o ispirato alle sonorità e ai ritmi latinoamericani.
Spostiamoci un attimo verso il versante classico invece. Volevo chiedere ad Andrea Milanesi se ti sei fatto anche tu un'idea più o meno di quali sono stati i criteri che hanno portato la commissione, se esiste, perché non è detto che esista, poi magari se abbiamo tempo ne parliamo. Comunque un'indicazione per che arriva da chi ha scelto questi nomi.
Guarda Lorenzo, mi sento di sottoscrivere tutto quello che ha detto Corrado Belldì sul fronte del jazz, almeno per quanto riguarda questa visione americanocentrica, diciamo, anche delle scelte classiche, perché effettivamente sono otto poi le categorie, quelle appunto dedicate, incentrate proprio sulla musica classica. E devo dire che, per esempio, nella più importante, quella riferita all'orchestra performance, sono cinque orchestre americane. Le cinque nomination sono dedicate appunto a Nashville, Pittsburgh, San Francisco, Philadelphia, Seattle. Quindi diciamo che da questo punto di vista, insomma, la limitazione geografica è piuttosto evidente. Fra l'altro, si nominava Chick Corea, un grandissimo artista scomparso, riesce a rientrare anche qui in una sottocategoria, citato anche lui, quindi voglio dire, probabilmente è un'edizione un po' tributo che viene fatta perché rientra anche lui nel Best Classical Compendium, quindi è un po' questo. L'unica grande orchestra presente europea sul fronte del melodramma o forse della choral performance Ah no, c'è la London Symphony Orchestra, sì, ecco.
Beh,
Sì, certo, però insomma, questa
ci sono ricordati.
è l'unica concessione, sì, nell'opera di Janacek, va bene, quindi è l'unica concessione che viene rivolta al vecchio continente. D'altra parte, invece, magari, ecco, qui sì, un'attenzione, un certo cammino di ricerca, di innovazione. C'è, magari forse più che sul fronte jazzistico, però effettivamente la domanda che ponevi tu all'inizio, ma possiamo davvero capire gli orientamenti di una certa trend appunto artistico globale? Secondo me, ecco, almeno per questa edizione, poi vabbè, magari se vuoi parliamo anche di quelle passate, di grandi artisti, comunque io non riesco a capire questi orientamenti. Io personalmente, sarà un mio limite magari.
Forse c'entra il fatto che un'edizione che viene l'anno scorso non si sono tenuti, lo ricordiamo, forse post-Covid, forse hanno fatto fatica a reperire produzioni adeguate, ma non mi sembra il caso, sinceramente. Vorrei far sentire proprio un ascolto, non vi dico che cosa è, per esprimere un'altra perplessità che mi viene. Ascoltiamo.
Thank you.
Questo è John Batiste, e il brano che avete sentito fa parte della colonna sonora, chi ha bambini piccoli l'ha sicuramente visto, come il mio caso, del film Soul, che è un bel film con molta bella musica jazz. Ma il brano che avete sentito con John Batiste, che è anche candidato nella sezione pop come miglior canzone, un brano chiamato Freedom, anche come miglior album, è nominato in 7-8 categorie, miglior video, eccetera. È un bravissimo cantante, tipicamente black, molto improntato come genere musicale, molto improntato sul blues, ha una bella produzione, è un musicista, pianista, però questa cosa che avete appena ascoltato, che fa parte del film, è nominato tra le migliori performance di Assolo nel jazz. Corrado Bildi, un altro esempio, forse di scelta un po' di comodo, si poteva andare a cercare qualcosa di, come dire, di più pregnante. Naturalmente non voglio fare le pulce a nessuno, evidentemente, né voglio ergermi a giudice, ci mancherebbe altro, ma con un piccolo sforzo si poteva, anche in America, si poteva trovare qualcosa di più significativo, ecco.
Sì, senz'altro ci sarebbe molto di meglio. Quello che colpisce tra l'altro di John Baptiste è che, come dicevi, è in moltissime categorie e anche riprendendo ciò che diceva Andrea prima, pensate addirittura anche nel Best Contemporary Classical Composition, quindi a fianco ad Andriessen ci ritroviamo anche un movimento appunto di Baptiste. Ecco, questo mi sembra francamente un po' paradossale, paradossale.
Infatti vedo Giuseppe Clericetti che scuote la testa qui e anche Giovanni Conti un pochettino. Intervenite voi.
Ma io lascio, sono arrabbiatissimo, ma mi lascio sbollire un po' e passo la parola a Giovanni.
No, no, beh, io sin dalle prime note mi sono ho detto che dove vuole arrivare Lorenzo facendoci ascoltare questo, poi ho capito della, chiamiamola così, della semplicità del frammento che ci ha proposto. Una domanda rivolta sia a Beldì sia a Milanesi, forse un po' ingenua, ma questa ho in animo non solo in questa occasione, anche nelle occasioni precedenti del Grammy. Ma quanto poi questi premi, come succede peraltro in altre situazioni, per esempio gli Oscar per il cinema, quanto questi premi influenzano veramente il mercato? E soprattutto influenzano anche i gusti degli ascoltatori, li indirizzano, danno, come dire, peso a ciò che poi i fruitori di questi dischi andranno ad acquistare, o è solo una bella vetrina? Andrea.
Bella domanda, ma io credo, cioè, allora, intanto pensiamo che per lo show business la serata finale dei Grammy, no, è più che altro appunto una grande passerella, una grande vetrina di star, starlette e quant'altro, e mi viene da dire nulla più, perché quello che poi rimane effettivamente. Nel mondo del pop sicuramente il disco dell'anno, l'album, magari anche la canzone, il miglior nuovo artista, forse anche il produttore, ma per gli addetti ai lavori, però quelle sono consacrazioni già avvenute, già consolidate dal mercato, quindi è praticamente una ratifica, mi verrebbe da dire. Poi invece sul fronte dell'interesse da parte dell'appassionato, in questo caso di jazz e di classica, credo che i punti di riferimento siano altri, mi viene da dire. Adesso io non è per essere eurocentrico a mia volta, ma magari i Gramophone Awards, forse, almeno a mio avviso, danno orientamenti più sicuri, più fedeli e più interessanti, insomma, di quello che è accaduto nell'anno precedente, almeno dal punto di vista discografico. Ecco, questa è la mia impressione, la mia valutazione.
Io ho detto prima che ero arrabbiatissimo, ma non tanto per il brano che abbiamo ascoltato, proprio consultando le nomination per la musica classica. Ecco, abbiamo parlato già in una precedente occasione, o in un paio di precedenti occasioni, Giovanni, nel nostro Voi che sapete, per esempio di un altro premio internazionale, ICMA, International Classical Music Awards. Ora, abbiamo messo in discussione anche quello, nel senso che ci sono delle scelte che gridano un po' vendetta, non so, un Frescobaldi al pianoforte che era una cosa.
Sì, sì, poi quest'anno sono stati veramente trasgressivi.
Ecco, però, a parte che le nomination sono centinaia, uno sfoglia le nomination e si fa un po' un'idea di quello che è successo l'anno precedente dal punto di vista discografico, può essere più o meno d'accordo con alcune scelte, però è un po' una cartina al tornasole di quello che è successo. Ma questa lista è completamente fuori dalla realtà. Ma non parlo solo perché è chiaramente americocentrica, no, ma proprio perché la qualità. Ma dov'è la qualità in quelle registrazioni? Ma stiamo scherzando? Andrea Milanesi.
Sì, sono perfettamente d'accordo. Anch'io, fra l'altro, poi dopo i Gramophone Awards guardo l'ICMA, diciamo, e quindi... È un mio riferimento anche da questo punto di vista, sicuramente. Vabbè, con queste nostre uscite sicuramente non diventeremo mai membri della Recording Academy, quindi ci possiamo dimenticare di dare il nostro voto ai Grammy, mi sa, ci taglieranno qualsiasi possibilità di accesso. Però no, sono completamente, assolutamente d'accordo. Tanto che andando così un po' a spulciare, fra l'altro anche nell'archivio dei Grammy, così mi sono tolto qualche sfizio e ho potuto notare che per quanto io apprezzi il lavoro svolto da Dudamel, che comunque è un artista fortemente legato a Los Angeles, quindi lui ha avuto 3 premi su 3 nomination, quindi... direi che è un 100%, così come, non so, per dire, Karajan ne ha vinti 3 su 40 nomination, Abbado 2 su 22, Muti ha vinto 2 volte, ma con lo stesso disco, Requiem di Verdi, mentre dirigeva la Chicago Symphony Orchestra, quindi diciamo che Valery Gergiev nessuna vittoria su 17 nomination, giusto per così dare un quadro così, di riferimento, ecco, se non altro. E... niente, mi taccio.
Intervengo io dicendo, vorrei ricoinvolgere Corrado Beldì, a noi che siamo un po' addetti ai lavori rispetto al mondo del jazz, questa cosa mette forse definitivamente in discussione il fatto che la musica afroamericana, questa è la definizione canonica di jazz, debba per forza riferirsi a quel continente. Già in Europa da tantissimi anni è in atto un tentativo di proporre una propria identità e una propria versione rispetto al jazz. Penso, ad esempio, come Corrado sicuramente sa, il conservatorio di Trondheim è stato fondato proprio in funzione anti-Berklee School di Boston, proprio sì, hanno preso i programmi di Berklee, hanno fatto il contrario, adesso naturalmente semplifico scherzando, per avere un approccio più personale e meno riferito a degli stilemi preesistenti. Cosa ne pensi di questo fatto? Ormai l'Europa è più che matura per proporre una musica jazz assolutamente indipendente e che abbia una propria storia, un proprio valore, una propria dignità.
Ma certo, c'è una storia gloriosissima, tra l'altro, in cui la Norvegia ha avuto un ruolo importante. Ricordiamo l'arrivo di George Russell negli anni 60 in Norvegia e poi lo sviluppo di tutta la musica del Grande Nord, la nascita di ECM, ma poi tanti paesi europei in cui si è sviluppato un jazz idiomatico legato anche alle tradizioni. Pensiamo alla Polonia, per esempio, quindi alla forza anche della tradizione cattolica e dei canti di chiesa, come si sono incrociati con la nostra musica. Quindi questo è un fenomeno che esiste ormai da 50 anni, quindi credo che non dobbiamo avere nessun senso di sudditanza nei confronti del jazz americano, e questo da tempo, e che i Grammy siano proprio americano-centrici. Mi viene da pensare un po' agli Academy Awards, e come dire, non c'è nemmeno, tra l'altro, come dire, l'idea di inserire delle categorie miglior musicista straniero o miglior disco straniero,
certo.
Come dire, è come se non fosse contemplato nulla al di fuori degli Stati Uniti d'America, tant'è che paradossalmente io mi sono più divertito ad andare a guardare categorie tipo le grafiche degli album, categorie minori, come spesso capita anche quando si leggono i premiati agli Oscar, e proprio guardando le categorie minori si scoprono magari dei creativi particolarmente originali.
Sì, anche musicalmente te lo confermo perché ho trovato per esempio nella categoria americana alcuni brani di Rhiannon Giddens veramente bellissimi, che anche lì messi in quella categoria chissà poi perché, nel senso potrebbero essere stati messi ovunque. Però io ricordo Shai Maestro che fu nominato, mi sembra sì, nell'edizione prima del Covid, in un disco registrato qui a Lugano e avendolo incontrato abbiamo chiacchierato un po' di questa cosa e lui ovviamente faceva i salti di gioia perché promozionalmente anche solo dire sono stato nominato è una cosa importante. Mi rilaccio con questo al discorso dell'ECM, come forse Corrado si è aperto un canale contrario rispetto all'esodo dei musicisti europei in America, penso all'ECM che è riuscita a produrre dischi particolarissimi con Chris Potter, ad esempio, piuttosto che con Joe Lovano. Uno degli ultimi concerti prima del lockdown che a Lugano fu proprio Joe Lovano con Enrico Rava, che poi diventò anche una recensione discografica. Si è aperto un po' questo canale al contrario, in cui questi musicisti americani imparano loro un nuovo linguaggio.
Sì, un po' anche per i gusti di Manfred Eicher che sono cambiati evidentemente nel corso degli anni,
No, questo
un po'
sicuro.
perché ECM è un'etichetta che comunque si è evoluta, è diventata una macchina da guerra, ormai pubblica credo tre, se non sbaglio, dischi a settimana e quindi mi dicevano che ovviamente anche Manfred fa fatica a stare in studio come faceva agli inizi in cui seguiva ogni dettaglio di ogni registrazione e quindi inevitabilmente lì c'è maggiore apertura. Però l'altro tema che io credo sia importante rispetto al nostro jazz, anche a quello italiano, è capire come in una situazione del genere si possa provare ad affermare i musicisti italiani e noi abbiamo molti talenti all'estero, a partire dall'Europa, ma ovviamente anche negli Stati Uniti, in una situazione in cui, e lo abbiamo visto anche quando proprio a Novara abbiamo organizzato la European Jazz Conference, abbiamo rilevato facendo interviste ai direttori artistici europei e alcuni americani che vennero appunto a Novara, quanto il nostro jazz sia poco conosciuto all'estero. Cioè, al di là di Enrico Rava, che rimane un personaggio importante nella storia del jazz, tout court, internazionale, anche i musicisti da noi più conosciuti, mi riferisco a Paolo Fresu e Stefano Bollani, sono ai loro all'estero degli illustri sconosciuti. E dunque si pone un po' il tema di capire come far conoscere il nostro jazz. Forse la mia preoccupazione non è tanto per Stefano Bollani o Paolo Fresu, ma per i giovani talenti che oggi hanno 25 anni, 30 anni, o quelli mid-career, penso a Gianluca Petrella, ad esempio, alla sua Cosmic, che sarebbe un contendente fantastico per i Grammy dell'anno prossimo, ma saremo in grado di portarlo ai Grammy Awards? Questa è un po' la grande sfida, secondo me, del nostro jazz.
Questa cosa naturalmente si può riferire perfettamente pari pari anche al jazz svizzero, alla nostra realtà. Io direi, prima di chiudere, magari mandiamo un pezzettino di un brano che è Jesmeia Horn, che con il suo ensemble Her Noble Force è nominata per Best Large Jazz Ensemble Album.
1, 2, The sky was blue and high above. The moon was new and so was love. This eager heart of mine is singing. Lover, where can you be? Love came at last, it had its day. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing. Lover, come back to me. I remember every little thing we used to do. I'm so lonely. Every road I walked alone, I walked alone with you. No wonder I am lonely. The sky was blue, night was cold. The moon was new, but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, lover, come back to me. Let it go, let it go.
Jazzmeor, bravissima sicuramente, big band americana, quindi niente da dire, però abbiamo già esaurito il discorso sull'analisi stilistica, sicuramente nulla di nuovo se non la grande bravura degli interpreti. Io vorrei chiedere a Corrado, rispetto a quello di cui parlavamo prima del brano, che direzione prenderesti per tentare questa avventura di portare, affermare in campo internazionale in modo duraturo e stabile musicisti provenienti dall'Italia. Ripeto, noi siamo in Svizzera adesso, potremmo fare la stessa cosa per musicisti come Andreas Scherer, per esempio, piuttosto che tanti altri.
Certo, ma l'esempio della Norvegia è sicuramente fa scuola, perché la Norvegia ha messo molte risorse per organizzare degli showcase dei propri musicisti in Norvegia e all'estero, e quindi noi vorremmo fare lo stesso anche con l'Associazione Italiana dei Jazz Festival, promuovendo uno showcase almeno biennale, portando qui gli operatori da tutta Europa e da tutto il mondo, e poi servirà senz'altro alcun supporto, speriamo, dal Ministero degli Esteri e magari con l'aiuto di SIAE, che ha istituito un apposito ufficio Italia Music Export per sostenere i costi di viaggio. Ovviamente le risorse saranno limitate, ma non dovremo portare all'estero delle swing band come quella che abbiamo appena ascoltato, che peraltro mi pareva veramente, con un po' di fruscio, potrebbe essere un brano del 54,
assolutamente,
53, o qualcosa del genere,
assolutamente.
Però appunto portare dei solisti, dei duo, dei trio, dei gruppi jazz innovativi, con l'idea che facendoli conoscere con una giusta promozione, portandoli sui palchi più importanti, ci sia l'opportunità per alcuni dei nostri di affermarsi in modo stabile sul mercato internazionale.
Andrea Milanesi, sul fronte della stampa, tu sei una firma autorevole di diverse testate, alcune di queste testate si fanno sentire o si fanno notare anche oltreoceano, uno è il Corriere della Sera. Cosa possiamo fare per, non dico sparare delle bordate contro i Grammy, naturalmente, ma quantomeno rivendicare? È vero che il latte è stato versato, ora non piangiamoci sopra, cosa possiamo fare?
Ma sì, io direi che se il bel canto, non so, Cecilia Bartoli, per dire che i Grammy è stata protagonista più volte sulla scia di Pavarotti, eccetera, sicuramente ci può aprire, ci ha aperto nel passato delle porte importanti. A me viene da dire semplicemente, se già magari dai Grammy facessero così, dessero una scorta ai premi che vengono dati in Europa, potrebbero insomma aprirsi un attimo gli occhi e capire anche sul fronte italiano, perché appunto l'ICMA recentemente, no, Ghislieri, Prandi, artisti che suonano al Concertgebouw, sono artisti che stanno girando tutta l'Europa nei teatri più importanti, ospiti di quelle orchestre che poi magari in America non vengono premiati. Ecco, quindi basterebbe semplicemente così aprire gli occhi verso una realtà che è già evidente di per sé, che già parla da sola, ecco, è già sul territorio.
Allora io vi saluto, vi ringrazio e ci salutiamo con un altro brano nominato, il povero Chick Corea, che purtroppo ci ha lasciato durante l'anno scorso, quindi ha fatto man bassa di nomination alla memoria. Chiaramente avremmo preferito meno nomination, ma averlo ancora tra noi, in un duo pianistico un po' disordinato, devo dire, com'è nel personaggio, nell'altro personaggio che è Elian Elias, nominati come non ricordo in che categoria, scusate, mi è sfuggito. Ci lasciamo con quello e ringrazio veramente tanto Corrado Beldì e Andrea Milanesi per essere stati con noi e soprattutto per essersi preparati in un mare magnum di nomi, musica e un po' di confusione. Grazie Corrado, a risentirci presto, e grazie Andrea Milanesi.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.